Buongiorno amici di Risk & Compliance, facciamo oggi un nuovo podcast e incontriamo Alessandro Cerboni. Alessandro Cerboni è consulente strategico, specialista in compliance ed è anche il responsabile scientifico di Asso Compliance, nonché il vicepresidente di Asso Compliance. Alessandro si occupa appunto di consulenza strategica in ambito di compliance. Il suo punto di attenzione sono l'efficacia della compliance, come far sì che la compliance rimanga sempre efficace in azienda, e proprio questo è anche l'ambito degli articoli che pubblica sulla piattaforma, del libro che ha pubblicato recentemente, Il tutto è più della somma delle parti, è anche l'obiettivo di questa intervista. Buongiorno Alessandro e benvenuto al podcast di Risk & Compliance.
Buongiorno a tutti, eccomi, con piacere che scambio queste quattro parole con voi su questi temi che per me sono, diciamo, motivo, diciamo, di studio e non solo di lavoro, ecco, e di interesse anche personale.
Ecco, grazie. E vorrei fare subito una prima domanda sull'intelligenza artificiale. Artificial Intelligence Black Box sta prendendo campo. Quali sono i limiti? Quali sono le sfide che ci troviamo davanti? Vuoi raccontarci qualcosa dal tuo punto di vista?
Ben volentieri. Stiamo assistendo a una corsa all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale con un'adesione fideistica a queste tematiche. Quello che non si conosce è come funzionano i sistemi di intelligenza artificiale e soprattutto quali algoritmi, che quelli autogenerativi, riescono a sviluppare per dare determinate risposte. La presenza di questi algoritmi molte volte è considerata una specie di segreto industriale da chi propone queste soluzioni, queste black box che contengono questi algoritmi sviluppati col deep learning da sistemi di intelligenza artificiale. Il problema è che ormai è ampiamente dimostrato, e c'è un'ampia letteratura, che i sistemi di intelligenza artificiale arrivano a individuare delle correlazioni dei temi che sono totalmente fuorvianti rispetto anche alla finalità per cui vengono applicati. Quindi questa adesione fideistica a questi strumenti di intelligenza artificiale, o semplicemente dire abbiamo fatto un sistema per la gestione della compliance dove sono integrate anche un sistema di intelligenza artificiale per individuare anomalie, possibili fattori di commissione di reati o di illeciti, può essere estremamente pericoloso e generare, diciamo, degli errori notevoli, perché molte volte anche nell'impostazione, nella formazione, nella creazione della base della conoscenza sistema dell'intelligenza artificiale si inseriscono tutta una serie di bias che generano, diciamo, risposte completamente errate. Questi se ne sono accorti già in molti settori. La nostra, diciamo, letteratura e la storia anche recente dimostra come molte di queste soluzioni, poi per quanto esaltate, poi messe nella pratica, abbiano generato degli effetti devastanti.
È vero, ti voglio dire anche quello che succede da queste parti. Sai che io vivo in Olanda, ci sono stati dei grossi scandali che hanno coinvolto la pubblica amministrazione sull'utilizzo di algoritmi per selezionare chi aveva accesso a certi determinati benefici e chi non li aveva. Ovviamente si parla di benefici economici, per cui sono venute fuori situazioni molto spiacevoli che hanno coinvolto gruppi di popolazione e sono ancora in corso oggi. Scusami se t'ho interrotto, era solo per portare un esempio da queste parti.
Sono pienamente in linea con quello che sto dicendo, è proprio questo il rischio, perché ad esempio si pensi effetti analoghi in un tema che in questo periodo, per esempio per il settore finanziario, ma anche delle industrie, è rilevante, i temi dell'antiriciclaggio. Il voler dare in surroga a un sistema di intelligenza artificiale determinati criteri di valutazione rischia proprio di portare completamente fuori strada. L'esempio più rilevante è che nella relazione recente del direttore dell'UIF italiano ha lamentato un'eccessiva produzione di segnalazioni, le famose SOS, va bene, assolutamente inutili e inconsistenti, ma perché uscivano fuori dai sistemi automatici nel dubbio magari di essere anche sanzionati, perché anche lì ci sarebbe da ragionare, hanno finito per intasare di segnalazioni inutili il servizio dell'unità di informazione finanziaria. Quindi si rivendica una maggiore competenza e conoscenza che non può essere sostituita dai sistemi automatici di intelligenza artificiale.
Probabilmente in qualche campo anche il fatto di rendere noto quali sono gli algoritmi dietro a questi sistemi di intelligenza artificiale.
Assolutamente, occorre introdurre innanzitutto. C'è un forte dibattito sul canale internazionale, in Italia ancora non si è sviluppato, sulla trasparenza di questi algoritmi, perché molti dicono sono un segreto aziendale questi algoritmi, però la trasparenza degli algoritmi è importante, perché oltretutto possono offrire la possibilità di correggersi, per esempio se vengono utilizzati per spingere verso comportamenti virtuosi. E questo si è visto in molte realtà.
Ecco.
Poi si possono anche individuare, diciamo, delle anomalie che apparentemente c'è state delle critiche in alcuni di questi algoritmi perché avevano, diciamo, preferenze che limitavano certe determinate classi oppure escludevano determinate categorie di persone, quindi c'era tutta una serie di pregiudizi che emergevano proprio per l'impostazione del sistema di deep learning.
Certo.
L'esempio che posso fare senza entrare in temi più specifici, se io avessi fatto un sistema che doveva analizzare il miglior musicista per orchestra, analizzando tutte le selezioni fatte nelle orchestre negli ultimi 50 anni, probabilmente avrei finito per discriminare la presenza femminile, perché fino a pochi anni fa le presenze femminili nelle grandi orchestre era al di sotto dell'1%. Va bene. Poi con i blind test praticamente sono riusciti a superare e oggi troviamo una presenza molto vicina al 50%. Di personale femminile tra i musicisti. Allora, questo qui si sarebbe verificato, per esempio, e si sta verificando per i criteri di analisi del credito, per l'affidabilità finanziaria, per il rischio di commissione di reati di certe categorie, cioè si generano dei bias e dei pregiudizi che finiscono per sostanzialmente rendere inefficace dei criteri. Ora, se io devo fare un sistema di controllo della compliance adottando queste stesse logiche, rischio addirittura di fare più danno che non fare nulla.
O allora, addirittura di finire in una situazione magari contra legem, come si suol dire.
Esattamente. Quindi esiste una prerogativa che è quella di utilizzare le logiche dei sistemi complessi. Io mi batto ormai come tu ben sai, da qualche decennio ormai.
Certo.
Sul fatto che qualsiasi azienda, grande o piccola, è un sistema complesso dove ci sono gli attori all'interno che sono le persone che interagiscono fra loro e rendono non prevedibile il comportamento collettivo.
Ecco.
Quando si parla di compliance, quello che deve essere compliant è qualcosa che emerge dalle interazioni dei comportamenti di tutti i membri di quell'organizzazione.
Infatti ti vorrei proprio fare una domanda su questo ambito e ti vorrei chiedere la compliance cognitiva come cambia la logica dei modelli di compliance, la formulazione delle leggi, la comprensione, perché questo credo sia quello di cui ci stai un po' accennando.
Sì.
Ecco, vuoi raccontarci qualcosa anche sulla compliance cognitiva?
È un movimento che è nato ovviamente nel mondo anglosassone, dove anche le norme sono diverse, per esempio dall'Europa e ancor più dall'Italia, dove abbiamo il diritto normato, e richiedono e puntano più a cercare di far comprendere il senso della norma di legge. Da noi invece c'è una proliferazione semantica molto difficile e incomprensibile per l'utente medio. Nel mondo anglosassone si è incominciato a ripensare o quantomeno abbinare all'uscita delle leggi dei documenti o addirittura formulare direttamente il testo di legge in modo che sia comprensibile a una persona di medio-bassa cultura. E questo è un elemento importante. In modo che poi il contenuto, cioè lo spirito della legge, sia appreso. Quindi invece di enunciare tutta una serie di termini che poi solo gli addetti ai lavori e molte volte anche loro hanno difficoltà anche a interpretare nella giusta maniera, si preferisce una formulazione molto chiara, semplice, cioè less is more, come dicono loro, cioè di meno è di più in pratica, per favorire la comprensione dello spirito della legge. Perché se una persona capisce lo spirito della legge, anche se non ne conosce i dettagli, gli aspetti, i particolari, gli rimane più facile adeguare il proprio comportamento nelle condizioni di incertezza o quando deve decidere in modo da rispettare le norme di legge. Questo è un criterio fondamentale che deve essere sempre di più patrimonio del compliance manager moderno, va bene, perché deve introdurre, magari adottando quello che molte volte viene definito come una cosa standard fatta con copia e incolla, non so, il codice etico, può diventare uno strumento che racchiude al suo interno tutta una serie di linee di indirizzo, in termini tecnici si definiscono delle euristiche di indirizzo, va bene, che aiutano a decidere in condizioni di incertezza. Ecco. Ho usato il termine euristiche perché non è un algoritmo che bisogna insegnare, perché l'algoritmo è un processo riduzionistico, va bene, dettagliato, che il più delle volte non è possibile averlo per ogni condizione di vita o di attività che uno può avere all'interno di un'azienda. Invece avere dei criteri, delle linee guida, possono aiutare ad adeguare il proprio comportamento e far sì che complessivamente poi anche il comportamento di tutta l'azienda evolva verso un comportamento compliant alle
per
varie
norme. Diventa una maggiore efficacia della compliance, ma potrebbe anche aprire un discorso a fare magari dei training con aperti a dilemmi, per cui a sviluppare un certo modo anche di guardare ai fatti, per cui fare dei dilemmi, chiedersi qual è un comportamento adeguato o meno, proprio certo, per riuscire a dare una bussola.
Sì, poi se vogliamo essere proprio Pignoli, non è che è una mia invenzione, cioè è una tecnica che esiste da sempre, che ha accompagnato il nostro sviluppo. Basta pensare l'utilizzo delle fiabe da bambini, che è stato un tramite che ti dava delle linee comportamentali, delle idee che poi da adulto ti guidano nei tuoi comportamenti.
Certo, ma
le grandi religioni utilizzano delle espressioni euristiche, cioè espressioni non determinate, se vogliamo essere pignoli, non Turing computabili e quindi così inesprimibili con un algoritmo, va bene, ma che sono talmente efficaci che ti aiutano ad agire in condizioni di incertezza, quelle condizioni che nel momento in cui hai ricevuto la formazione non erano né previste né prevedibili.
E ora infatti mi fai pensare alle famose favole di Esopo, se vogliamo parlare di favole.
No, infatti è un concentrato di euristiche che in una forma gradevole finiscono per generare e produrre a livello inconscio tutta una cassetta di attrezzi per ragionare e decidere che ti serviranno poi da adulto.
Ma senti, vorrei anche approfondire un'ultima cosa, magari abbiamo già toccato in queste tue risposte, in questo nostro colloquio. Regole semplici e trasparenti si può dire che battono l'algoritmo black box dell'intelligenza artificiale, oppure è troppo semplicistica questa risposta?
No,
commento, grazie Alessandro.
No, il discorso è corretto, ci sono degli studi seri fatti per esempio al Max Planck di Berlino, al centro di studi di neurologia comportamentale, dove si è dimostrato che delle semplici regole, appunto delle euristiche elementari, hanno un'efficacia in termini di guida al comportamento o di decisione che raggiunge valori oltre il 90% di correttezza. Quando algoritmi molto complessi, con molte variabili, con tante situazioni tipiche di molti modelli, sia di intelligenza artificiale e di algoritmi elaborati in black box, va bene, dimostrano una validità estremamente inferiori, o comunque anche in casi più o meglio progettati, hanno un'efficacia assolutamente equivalente. Però la regoletta semplice è quella che aiuta e può essere recepita, va bene, anche dalla persona comune con una cultura media. Quindi non ho bisogno di spingermi fino a tutto un processo molto sofisticato. Ad esempio, si pensi nel mondo anglosassone l'introduzione dei criteri di valutazione se la carcerare o meno in un processo un imputato. Si è dimostrato che alcune regolette semplici sono molto più efficaci dei modelli che sono usciti su tutta una serie di ambienti, per esempio nella valutazione del merito creditizio, il metodo FICO, va bene, che ha diversi anni che esistono, cioè ci sono, ormai sono usciti, e ora, visto che stiamo andando in una società che spinge addirittura all'adozione dei modelli di punteggio e di credito sociale, che sostanzialmente c'è chi li sta proponendo proprio ai fini della compliance, cioè vogliono introdurre la compliance sotto questo profilo, dando in surroga, perché si sono resi conto, c'è un progetto di IBM proprio che gli ha dato il titolo, va bene, di cognitive compliance, va bene, ma sostanzialmente è ancora un approccio riduzionistico, va bene, purtroppo si sono appropriati di questo termine, cioè compliance cognitiva, cioè nel senso che il cognitivo non è riferito al fatto che tengo conto dei problemi di comprensione degli attori all'interno di un'azienda, ma cerco di inserire all'interno dei meccanismi di intelligenza artificiale dei processi cognitivi. Il problema è che questi processi vengono generati con delle tecniche di deep learning. Ora, da un punto di vista generale è utile, perché sappiamo tutti che la quantità di norme e di leggi, specie nell'ambito del diritto normato, come nel mondo europeo o italiano in particolare, è talmente vasta che nessun compliance manager, che oltretutto non è obbligatorio che sia un legale, anzi meglio che non lo sia, ecco, va bene, è impossibile che le possa conoscere. Certo. Quindi c'è da fare un'analisi estensiva su tutto questo impatto normativo, e anche volendo fare un piano di priorità partendo dalle normative più cogenti, non si riesce mai a coprire tutto lo scibile delle norme che devono essere gestite da un ambiente. L'introduzione di authority interni, si prende alcune norme di legge che hanno creato delle figure, diciamo, dei compliance manager di settore. La più nota e che è conosciuta è il DPO, nel GDPR, ma ce ne sono molte altre. Ora si parla addirittura di un responsabile dell'antiriciclaggio nel consiglio d'amministrazione delle società quotate. Poi ci sono il dirigente responsabile, che già nel 2005 con la 2S2 introdusse tutta una serie di compiti riguardanti la comunicazione. Cioè, hanno creato più presidi di compliance, ma se non c'è la figura, per esempio, di un compliance manager che li collega tutti quanti, che fa da cemento su tutto l'insieme del sistema della le regolette, per quanto corrette da un punto di vista operativo, anche se è un modello di gestione ancora vecchio, cioè piramidale, gerarchico, introdotte per esempio anche dalle normative ISO, rischiano di, nonostante la buona volontà, di essere addirittura controproducenti.
Per cui, dal tuo punto di vista di consulente strategico, si parte sempre dall'efficacia delle attività di compliance, per cui questo è diciamo l'output da aspettarsi, e dietro bisogna costruire come arrivare all'efficacia della compliance.
Poi, voglio dire, è stato introdotto un concetto importante con GDPR, che era il by design by default. Se uno capisce il senso, l'essenza delle varie norme di legge, e ripensa i processi di lavoro in modo che siano intrinsecamente compliant, si ottiene due grossissimi risultati. Uno, che diciamo aumenta la possibilità che l'intero sistema sia sempre più verso una posizione di compliant complessiva. Poi, che non devo fare due lavori, cioè non è che devo lavoro e poi c'è qualcun altro, una struttura che va a vedere se quello che faccio è compliance acquiescente a tutta una serie di norme. No, già lavorare è intrinsecamente compliant. Quindi ottengo anche il risultato di una riduzione drastica dei costi della compliance, e diventa veramente un fattore di miglioramento e di sostenibilità di tutto il tema, perché per esempio si parla tanto di sostenibilità, ma fare un'infrastruttura con delle checklist, dei controlli, dei modellini, non mi rende l'azienda sostenibile e diventa un ansiolitico.
Sì.
prendo un ansiolitico, ho fatto tutti i controlli, quello che viene espresso nei controlli non è che sia sbagliato, però non c'ha l'efficacia che invece ho bisogno.
Grazie Alessandro e grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo. A presto per un nuovo podcast. Vorrei ricordare che Alessandro Cerboni è anche vicepresidente di Asso Compliance e che sulla piattaforma trovate diversi articoli, tutti scritti da Alessandro Cerboni, nonché il libro Il tutto è più della somma delle parti. Grazie amici, grazie Alessandro.
Grazie a tutti.